mogli e buoi dei paesi tuoi è un modo di dire il cui senso è cambiato nel tempo e da pregiudizio positivo, ovvero espressione che aiutava a vivere in un determinato contesto, un antico mondo rurale dove la sopravvivenza economica, sociale dipendeva dalla conoscenza diretta delle persone, delle risorse, dunque serviva ad evitare truffe, raggiri, perché suggeriva di rimanere all'interno della comunità conosciuta, può diventare un pregiudizio negativo in un altro momento, per esempio nella nostra realtà multietnica, perché porta a diffidare sempre e comunque di chi è diverso o è straniero.
Un modo di dire, una frase che attraversa il tempo e cambia significato insieme al mondo che cambia. È così che funzionano i pregiudizi. Nascono dentro le storie che ci raccontiamo, si sedimentano nel linguaggio e finiscono per orientare il modo in cui guardiamo gli altri e il territorio che abitiamo. E allora, se anche le parole che usiamo possono cambiare significato e diventare, nel tempo, forme di pregiudizio, come si ascolta davvero un territorio? Questo è Parole in Transito, un podcast promosso dal Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne dell'Università di Bologna, nell'ambito di Trasformazioni, un progetto di ricerca che costruisce nuove pratiche di ascolto del territorio e racconta la città mettendo al centro le parole, le lingue e le esperienze di chi la vive, per leggere le dinamiche culturali e sociali che la attraversano. Al centro ci sono i cantieri, spazi di lavoro partecipato e di coprogettazione con le comunità locali, in cui si osservano i cambiamenti in atto, si raccolgono storie, linguaggi e punti di vista diversi e si prova a far emergere bisogni, tensioni e nuove possibilità. Questo podcast nasce proprio da qui, come spazio di ascolto e restituzione delle pratiche dei cantieri. Un modo per raccontare ciò che accade, ma anche per interrogare il modo in cui lo raccontiamo. Ascoltare un territorio richiede tempo, attenzione e disponibilità a mettersi in discussione. È da qui che parte il cantiere Terra, Corpo, Cura, percorsi e pratiche di semantiche alternative. Un lavoro che mette in discussione il modo in cui siamo abituati a pensare e ad ascoltare un territorio. Ma prima ancora, che cos'è davvero un territorio? Lo abbiamo chiesto a Elena Lamberti, professoressa di letterature anglo-americane all'Università di Bologna e referente del cantiere.
Nelle agende pubbliche un territorio è spesso un insieme di istituzioni, di attori declinati a partire da un'azione che deve essere fatta o che ci si prefigge, quindi un territorio possono essere scuole, ospedali, piccole e medie imprese, centri sociali, centro storico, periferie. Per noi invece il territorio è un'altra cosa e ha una definizione precisa. Per noi la gente è il territorio.
Se la gente è il territorio, allora ascoltarlo significa, prima di tutto, ascoltare le persone che lo abitano.
Quindi, se vengo in un territorio, in un posto nuovo, sono le persone i messaggeri, non sono i libri, non sono le targhe sui muri, non sono le grandi statue degli dèi e delle persone importanti, sono le persone vive.
La voce che abbiamo ascoltato è quella di Michael Yagulanas, artista e attivista canadese, la cui pratica attraversa temi come l'identità, l'ambiente e la condizione umana. Con lui abbiamo condiviso un'intensa giornata a Bologna, invitato a dialogare con gli studenti nell'ambito delle attività del cantiere. Partire dalle persone, quindi, dai loro racconti, dalle loro esperienze, dai modi diversi di abitare lo stesso territorio. Ma questo incontro non è mai scontato. La sfida, allora, è trasformare i punti di scontro in occasioni di dialogo, di confronto e di crescita. E per farlo bisogna partire da ciò che spesso rende difficile l'ascolto: il pregiudizio. Un pregiudizio che molto spesso diventa una barriera, un confine culturale e cognitivo che ci impedisce di ascoltare davvero le storie degli altri.
Nel nostro percorso l'idea di pregiudizio non è connotata attraverso categorie binarie, il bianco, il nero, il buono e il cattivo. Piuttosto per noi il pregiudizio è una narrazione che viene inscritta in percorsi identitari che si costruiscono attraverso delle semantiche, delle pratiche di comunicazione verbale, ovvero dei racconti che nel tempo si sono focalizzati, hanno costruito appunto delle narrazioni che sono profondamente radicate in una collettività e quindi in un territorio, a volte anche in modo inconsapevole. Pensiamo per esempio ai modi di dire. I modi di dire sono in fondo dei pregiudizi, delle idee che definiscono un gruppo, un'identità e fanno anche da collante. Il problema è che se cambia il territorio perché qualcuno parte o qualcuno arriva, quelle idee, quei pregiudizi, quei modi di dire possono diventare un problema. Torniamo sulla parola pregiudizio, perché in questo cantiere pensiamo che ascoltare un territorio voglia dire soprattutto partire da sé per poi incontrare l'altro, ovvero vuol dire mettersi in gioco rispetto ai pregiudizi, che sono di fatto narrazioni sistemiche, componenti identitarie di un territorio. Noi veniamo educati attraverso le storie in cui siamo immersi fin da piccoli, prima da soli, poi insieme a scuola, laddove le narrazioni diventano programmi di insegnamento, funzionali alla coesione nazionale e sociale. Il problema è che oggi il territorio cambia molto più rapidamente che in passato. Se fino a pochi anni fa nessuno si scandalizzava laddove si parlava di modernità a partire dalla scoperta dell'America fatta da Cristoforo Colombo, oggi quel racconto viene rimesso in gioco alla luce di nuove storie, quelle degli indigeni che stanno riemergendo dopo secoli di sterminio reale e culturale. E con quel racconto viene messa in gioco anche la nostra identità italiana, europea, occidentale. Ed è proprio su questo che abbiamo avviato una bellissima collaborazione all'interno del cantiere con la Scuola delle Idee della Fondazione Golinelli, dove appunto con un insegnante dedicato e un gruppo di prima media abbiamo proprio lavorato su come le narrazioni dominanti incidano anche nella formazione, nell'educazione di un pensiero critico o non critico già in quella fascia di età.
Claudio Boyer è il docente che ha portato questo lavoro dentro la scuola attraverso il progetto Alternative Semantics. L'obiettivo era introdurre nelle classi punti di vista spesso assenti dai programmi tradizionali, a partire dagli studi indigeni e dalle narrazioni post-coloniali sviluppate anche in ambito universitario. Nelle sue lezioni Claudio ha proposto testi prodotti dalle comunità indigene contemporanee, ma anche immagini e brevi filmati, per mettere in discussione quei racconti che troppo spesso vengono presentati come unici e definitivi. Lo abbiamo incontrato e gli abbiamo chiesto come si possa provare a portare uno sguardo diverso dentro una classe.
Nei libri di storia che hanno i ragazzi nel capitolo della cosiddetta scoperta delle Americhe, tra mille virgolette, c'è un trafiletto veramente solo di un paragrafo sugli indigeni, sui nativi d'America, dove si riporta semplicemente le lettere di Colombo e finisce qui, diciamo, il punto di vista nativo. Quindi il nostro lavoro è stato quello un po' di ampliare il discorso. L'idea era un po' mettere in discussione la mitologia di Cristoforo Colombo, partendo dal fatto che questo mito è una parte centrale dell'identità italiana, no? Li abbiamo un po' agganciati così, quindi li abbiamo un po' provocati, nel senso di cercare di prendere una posizione netta all'inizio su appunto è un eroe del nuovo mondo, un grande esploratore, oppure è l'assassino più grande della storia, cioè quindi l'abbiamo un po' messo in difficoltà. Poi da lì abbiamo cercato piano piano di introdurre il punto di vista indigeno.
Una domanda semplice solo in apparenza, perché mettere in discussione una narrazione significa inevitabilmente mettere in discussione anche il modo in cui siamo stati educati a guardare il mondo.
La reazione dei ragazzi è stata molto interessante. All'inizio, quando si parlava di Cristoforo Colombo, ovviamente c'erano delle reazioni molto forti. C'è chi prendeva la parte del Colombo eroe, chi il Colombo sterminatore. Poi, insomma, con il tempo, appunto, sentendo la voce indigena, hanno iniziato un po' a ricredersi sulla narrazione che loro avevano ricevuto della presenza europea, diciamo, nelle Americhe. Alcuni sono andati un po' in panico quando hanno capito che questo discorso li riguardava proprio da vicino, nel senso di capire che queste narrazioni indigene non erano semplicemente un racconto di altri, ma che appunto, parlando di natura, parlando degli esseri viventi intorno a loro, potevano proprio illuminare una visione di mondo altra.
Io sono Toxia.
È uno spirito.
Andatevene via.
Il lavoro del cantiere non si è fermato dentro le aule scolastiche, perché ascoltare un territorio significa anche sperimentare pratiche capaci di far emergere le tensioni, le fragilità, ma anche le possibilità di convivenza che attraversano una comunità. È da qui che nasce la collaborazione con Cantieri Meticci, collettivo di artisti che da anni lavora sulle narrazioni dei territori e delle persone che li abitano, quelle dominanti, ma anche quelle che restano ai margini. Insieme, il cantiere ha avviato un percorso partecipato che ha coinvolto bambini, famiglie e comunità della periferia bolognese. Ma prima ancora, Elena Lamberti ci ha aiutato a capire quanto il rapporto con il territorio e con i propri pregiudizi possa diventare complesso quando entra in gioco l'esperienza del trauma, dello sradicamento e della non appartenenza.
Quello che abbiamo cercato di fare nel nostro cantiere è di dare mobilità all'idea di pregiudizio. Questo perché se non lo facciamo rischiamo appunto di non vedere cosa sta accadendo attorno a noi se non attraverso lo specchietto retrovisore di una serie di idee che abbiamo lì perché le abbiamo acquisite da bambini, a scuola o via dicendo. Quindi dobbiamo partire da noi, dall'ascolto dei nostri pregiudizi che dobbiamo mettere in gioco per rinegoziarli, negoziarli. Non necessariamente per rinunciare ai nostri pregiudizi, perché comunque sono parte del nostro percorso identitario. Naturalmente è un processo che riguarda anche chi arriva in un territorio, no? Chi si trova ad abitare un territorio che non è quello di partenza. In questo caso negoziare i propri pregiudizi potrebbe essere un pochino più difficile, perché le ragioni per cui si va in un territorio altro possono essere diverse. Un territorio lo si raggiunge per diverse ragioni. Se lo si raggiunge per scelta è molto più facile perché già la negoziazione della differenza avviene nella scelta. A volte però non si è così fortunati, si raggiungono territori per necessità. Ecco, per queste persone la negoziazione dei propri pregiudizi è molto più difficile, proprio perché il pregiudizio è una narrazione anche identitaria ed è quella che ti protegge quando arrivi in un territorio, è quella che ti dà sostanza, ti fa sentire che ci sei, che esisti. Metterla in discussione è un processo che può avvenire molto lentamente. E quindi il problema che noi abbiamo avuto in questo cantiere è cercare anche di chiederci come facciamo a intercettare quel tipo di disagio nel territorio. Quindi come possiamo comunque far emergere e ascoltare quella parte di territorio che sembra ormai inscritto, per esempio, in una normalità sistemica dominante, appunto l'assimilazione, l'integrazione, l'inclusione, l'appartenenza, ma che in realtà sta solo sopravvivendo, magari a un trauma, convivendo con dei rimossi.
Lo spettacolo parla di tipo una grande bocca che si chiama Toxia.
Toxia è una cannibale che mangia pure gli umani, mangia tutto.
È un'orchessa che vive in un bosco che tanto tempo fa era gentile, tutto quello che mangiava lo donava.
Pietro Floridia, regista, drammaturgo e fondatore di Cantieri Meticci, ci ha raccontato com'è nato questo percorso, costruito attorno a un antico racconto indigeno apparentemente lontano dal nostro immaginario, che poco alla volta è diventato uno spazio di incontro, riscrittura e ascolto condiviso nel territorio.
Per cominciare, cerchiamo di mettere a fuoco qual è la categoria di persone più debole o più lontana o più diffidente verso le forme di espressione culturale, di espressione artistica, nel nostro caso in particolar modo gli adolescenti. Dopo il cantiere diviene aperto, cioè non è solo per loro. La nostra arte sta nel creare un habitat in cui le persone più diverse possano esprimersi.
La protagonista del racconto è Tuxia, un'orchessa affamata che all'inizio vive dentro un rapporto di reciprocità con la comunità. Prende ma restituisce, riceve ma si prende cura del territorio e di chi lo abita. Ma nel corso della storia qualcosa cambia. Tuxia diventa una creatura sempre più mostruosa che accumula, consuma e smette di restituire. Nel racconto originale questa trasformazione richiama il trauma della colonizzazione e dell'estrattivismo, la distruzione violenta di un ecosistema, di un territorio e delle relazioni che lo tenevano in equilibrio.
Madonna, vi prego! Solo questo!
Avete molta paura!
I nostri giochi oggi! Bambini, andate e serviteci! Il primo che arriva...
Ci siamo trovati a fronteggiare... un mito, una cosmogonia, una storia di nativi americani. E assieme a Sarah Poor, artista iraniana, abbiamo coi bambini, con gli adulti, con gli adolescenti, costruito un processo di attività di disegno, costruzione di grandi pupazzi che poi abbiamo usato nella messa in scena, appunto di uno spettacolo. La modalità con cui questo processo si è messo in ascolto di un territorio è stata fondamentalmente la riscrittura, e cioè domandarsi in che misura questo sguardo molto diverso dal nostro, questo classico molto diverso dai nostri classici, ci parla, illumina certi aspetti del presente in modo differente dal solito, cioè spostando il nostro punto di vista consueto. Avere affrontato con il corpo, perché il teatro è corpo, con la costruzione di pupazzi, con un fortissimo e diverso rapporto con la natura, con i miti dei nativi americani, con un senso delle proprie origini fortissime, ci ha illuminato. È una storia che è stata scritta per elaborare l'esperienza delle terribili scuole residenziali, le canadesi, ovvero sia 150.000 bambini sono stati rapiti alle proprie famiglie e venivano educati all'occidentale, gli veniva cancellato il nome, i vestiti, tagliati completamente i capelli, la loro lingua madre non poteva essere usata, per cui è stato un genocidio culturale. Questa Tuxia, questa storia ci ha portato a interrogarci su le nostre scuole, le nostre forme artistiche con le quali cerchiamo spesso di imbrigliare i giovani, di addomesticarli, di portarli alle nostre categorie.
Nella operazione portata avanti dai Cantieri Meticci, il testo è stato riscritto alla luce delle storie che i bambini hanno raccontato sollecitati da questa lettura partecipata. E improvvisamente sono emerse storie di permessi di soggiorno negati, oppure di opportunità mancate, di desideri non realizzati, di desideri frustrati. Con grande sorpresa nostra, perché ovviamente noi eravamo partiti per leggere insieme una storia e raccontare appunto tradizioni altre per creare un senso di appartenenza di comunità. Invece sono emersi problemi veri, problemi che nelle storie dei bambini sono diventate questioni da affrontare insieme.
Nel corso dei mesi, il lavoro portato avanti dal cantiere ha mostrato come ascoltare davvero un territorio significhi entrare in relazione con le storie, i corpi e le fragilità che lo attraversano. Ed è forse anche per questo che il progetto porta nel titolo tre parole centrali: terra, corpo e cura. Tre parole che sono diventate non solo temi di riflessione, ma vere e proprie pratiche di ascolto, relazione e costruzione di comunità.
Voi avete investito in banche, noi investiamo in relazioni, raccontano ormai molti autori indigeni. Terra, corpo e cura sono tre parole chiave di quella che oggi si chiama intelligenza indigena, cioè le esperienze che queste nuove tradizioni, questi nuovi racconti mettono in campo. La terra è lo spazio condiviso, quello reale ma anche quello metaforico delle storie. Il corpo, l'altra parola importante, in quello delle persone, quello di ogni individuo, ma anche quello che prende forma dallo stare insieme di tanti individui. E la cura è il modo, la relazione con cui gli individui si prendono cura gli uni con gli altri, così da creare un territorio che sia rispettoso, che sia inclusivo e che sappia accogliere le storie e i pregiudizi di tutti, mettendoli appunto in movimento e trasformandoli in opportunità.
Voglio condividere un esempio di un pregiudizio che è invisibile nel mondo dei fumetti, dove passo molto tempo. Nel modello classico occidentale, che è molto dominante, la rappresentazione di una situazione all'interno di una piccola casella, accanto a un'altra casella e ancora un'altra casella, all'interno di una pagina di fumetto, è piuttosto pericolosa. Ci dice che l'unica cosa importante in questa storia è la mia esperienza, la mia narrazione contenuta all'interno della casella, ed è isolata da qualsiasi altra cosa, dal contesto, da altre esperienze. Dice che l'unica esperienza valida è quella contenuta nella casella ed è separata da spazi bianchi vuoti chiamati gutter, che rappresentano il tempo e lo spazio, ma rappresentano anche una profonda arroganza verso la vita. E così nel mio lavoro, nell'Aida Manga, ho rimosso gli spazi bianchi e ho inserito uno spazio scuro, quella linea ondulata, che si comprime e si espande, per dire no, il nostro mondo, la nostra esperienza, fanno parte di un'esperienza più grande, che include tutto ciò che ci circonda, il tempo, le altre persone, le altre storie che non conosciamo. The weather, other people, other stories we don't know.
Parole in Transito è un podcast promosso dal Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne dell'Università di Bologna, prodotto da Arti Culture, scritto da Stefania Marconi con Sumaye Hagnegador. Io sono Cristiana Raggi, la voce narrante che vi ha accompagnato in questa puntata.